la mettiamo in cifre, ti direi mare fuori, 50% monnezza, 40% Rai fiction italiana, 10% coraggio.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufe poi sta mal. Chi per dimenticarmi mie lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
Bentornati e bentornati su Ragù, un podcast governato dall'entropia e segnato dall'incoerenza. Con me, come al solito, ci sono Andrea e Francesco. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao a you.
Io so, Francesco, che tu volevi raccontarci una storia per cominciare questa puntata, però io prima volevo rubarti proprio un secondo.
È un anniversario, vero, oggi?
È un anniversario, esatto. Volevo celebrare l'uscita di una raccolta poetica che è uscita il 10 marzo del 2016, quindi insomma, voi magari cioè, la sentirete un po' post anniversario, però volevo leggervi una poesia, secondo me una delle più significative del nostro tempo sicuramente. Non dico altro e procedo. Ho un crocifisso al collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa, la tua ci sorride, le facciamo un sorriso, DPG 37, abbiamo crack cocaina. Ho un crocifisso al collo, i pantaloni bianchi, domenica mattina fresco per andare in chiesa, la tua t***a ci sorride, le facciamo un sorriso, DPG 37, abbiamo crack cocaina. E vi leggo solo un altro pezzetto piccolo, sempre della stessa poesia, e faccio un piccolo salto in avanti. Postati sopra il petto, vita, morte e miracoli, c***a mi sorride, sa che faccio miracoli. Ho il paradiso in tasca, un monumento sul polso, oro sul mio collo, Papa Toni Bergoglio.
Meraviglioso.
E con questo non voglio dire niente né aggiungere nient'altro, volevo solo celebrare una ricorrenza.
No, ma è un anniversario veramente importante, tant'è che il grande compagno ministro Valditara, ho saputo che vuole inserirlo nel programma di letteratura di quest'anno, perché cioè, ci sono degli evidenti meriti letterari.
È da tanto tempo, tra le altre cose, che si parla di aggiornare i programmi, no? Cioè scolastici, inserire finalmente il cantautorato, no? Considerarlo poesia. Dopotutto Bob Dylan ha vinto un Nobel per la letteratura qualche anno fa.
Kendrick ha vinto
Pulitzer. Solo noi continuiamo con la nostra arretratezza. Cioè io dico, no? Ma si può... Cioè a me mi hanno fatto studiare a scuola della gente che veramente... Perché non aggiornare il canone? Sarebbe fondamentale.
Questa è la nostra piccola proposta.
Aggiornare il canone.
Infatti grande Valditara, per niente fascista, aggiorna il programma scolastico. Un plauso al ministro.
Va bene, ma... però tu ci volevi raccontare
sì,
una storia.
Devo assolutamente
di cosa vuoi parlarci, Fra?
Quella che io non mi pento di definire la storia più interessante che abbia mai sentito mi è stata segnalata da un mio amico, un compagno di corso. L'altro giorno io non faccio altro che pensare a questa cosa da 48 ore consecutive. Ve la faccio molto breve. Anni 50, 60, 70, manco mi ricordo sinceramente, quel periodo lì, insomma, guerra fredda, corsa allo spazio, tech war. Uno scienziato pazzo li studia l'intelligenza animale e si rende conto che il rapporto tra la massa cerebrale e il resto del corpo, la massa del corpo dei delfini, è particolarmente vicina a quella di Homo sapiens sapiens. Tra gli animali è il secondo rapporto più alto, pari a quello di Homo sapiens e più alto di quello dello scimpanzé, per esempio. Quindi i delfini dovrebbero essere molto intelligenti, se partiamo da questo assunto. Lo scienziato Lili è convinto di poter insegnare ai delfini l'inglese. Quindi, caso vuole che in quegli anni, appunto, succedevano delle cose un po' pazze, lo scienziato Drake, che era il fisico che aveva calcolato le probabilità di incontrare della vita intelligente nell'universo,
non il noto rapper.
Okay. Aveva scritto un'equazione che non c'entra molto con Passion Fruit. Questo qua, insomma, amico di questo scienziato, dice: io voglio capire come comunicare con gli alieni, e tu stai comunicando con la specie aliena più vicina a noi, cioè gli animali non umani. la NASA gli dà un botto di soldi e gli fa costruire un laboratorio, tipo le Hawaii, una cosa del genere, in cui c'è sta piscinotta con un delfino, il delfino Peter. Al delfino Peter vengono fatte delle lezioni d'inglese e lo scienziato Lily assume una guagliona del posto, una ragazza di 22 anni non particolarmente qualificata, che diventerà l'istruttrice di inglese del delfino Peter e ci passerà gran parte delle giornate assieme in vasca per insomma, insegnare la lingua al delfino, nonostante evidentemente l'apparato fonatorio dei delfini non può riprodurre la lingua inglese. Però c'era l'assunzione che potessero capirne almeno la semantica, mm-hmm. perché i delfini effettivamente quando sentono parlare gli umani cercano di imitarli.
Okay.
Quindi c'era sta base qua, diciamo. Come può andare male questa cosa?
In ogni modo possibile.
Ecco, l'istruttrice si affeziona molto a questo delfino, che può avere anche un ciclo di vita breve, capisce che deve valorizzare ogni istante a sua disposizione per passarlo con lui, viene costruito il primo appartamento in cui avviene una coabitazione uomo-delfino.
Quindi diciamo col mare dentro.
Col mare dentro, okay. Esatto, esatto. Un metro e mezzo d'acqua, 2 metri d'acqua, con letto galleggiante, tavoli che scendono dal soffitto, questa ragazza passa 24 ore su 24 con il delfino Peter. E a stretto contatto nota che il delfino durante le lezioni è un po' distratto perché in età prepuberale è particolarmente horny e insomma gli parte la ciabatta, cerca di ingropparsela e non sta più via dal corso di inglese.
Ma no, non si può dire così questa cosa.
Siccome Lily e il suo equip capiscono che spostare questo delfino per metterlo nella vasca delle delfine per farlo riprodurre sarebbe stato troppo costoso e dispendioso in termini logistici, cercano una soluzione più efficiente e più economica, e cioè l'istruttrice inizia a masturbare il delfino per fargli mantenere alta la concentrazione quando lui è sopraffatto dal testosterone. Non so se è questo l'ormone del delfino maschio.
Non
scenderei, cioè, nel senso, siamo scesi in dei particolari ben, diciamo, più
scabrosi,
però effettivamente questo di natura scientifica non lo approfondirei. No.
Vabbè, come finisce la storia? Arriva Carl Sagan, il celebre divulgatore scientifico per la NASA, che dice: ma che cazzo state a fa? Capiscono che era andato un po' troppo in là questo esperimento, cattano i fondi, il delfino viene separato dalla sua istruttrice e poco tempo dopo si suicida, calandosi nel fondo della piscina e non riemergere quando sente la necessità di respirare. È uno dei primi casi documentati di suicidio animale. Ah, ho messo un particolare molto interessante. A un certo punto Lily, lo scienziato, si cala una pacca dell'LSD assieme al delfino, sperando di poter diventare tipo off one mind, presi in questa esperienza,
certo,
mistica, trascendentale. Ovviamente, insomma, l'esperimento non ha dato frutti,
non ha funzionato,
rilevanze no. scientifiche.
Tinte foschissime, comunque.
Beh, un periodo comunque in cui io avrei voluto essere.
No, ma infatti, non so se, cioè, secondo me le fanno ancora queste cose strane, perché mi sanno molto di una fase un po' precedente a quella a cui...
Ma sì, era quel momento pazzo della storia umana degli anni 60 in cui succedevano un sacco di cose strane, e credo che Guillermo del Toro nel film La forma dell'acqua, non so se ce l'avete presente,
sì, vero,
potrebbe essersi ispirato a questa cosa che è successa davvero.
Pazzesco, ci penso adesso. Beh, comunque sicuramente questo delfino, diciamo, ha mostrato un'interiorità sviluppata, ha mostrato di avere delle emozioni in qualche modo, ha mostrato di avere, potremmo dire, un mare dentro, no? Qualcosa che si muoveva. Non so se poi queste parole vi fanno nascere,
no,
qualcosa in
me. Due
mente.
Parole mi hanno suonato di tutta questa storia, sì. Che comunque, cioè, grazie per avercela raccontata, soprattutto senza nessun motivo particolare.
Prego.
Perché è evidente questo. Però ci sono due parole che mi hanno risuonato. Una è effettivamente che il delfino ha mostrato una complessità che, appunto, potremmo, no, usando una locuzione che viene molto utilizzata, effettivamente definire, no, a un mare dentro. E l'altra cosa è il fatto che c'era, no, il tentativo da parte degli scienziati della NASA di mettersi comunque in contatto con delle specie aliene e quindi, no, di spiegare qualcosa ad un alieno. E, come dire, sono dei temi, no, che mi risuonano.
Sono due ganci perfetti.
Uniamo perché... i puntini e arriviamo al
perché
nostro
se uno
tema.
Aveva il mare dentro, poi tra le altre cose c'aveva sia il mare dentro, perché c'aveva un mare dentro, ma poi Cioè, comunque
c'ha il mare fuori,
c'è anche, certo, il mare fuori,
c'ha il meta mare fuori,
c'è il meta mare fuori.
Poi il mare dentro del delfino e il mare fuori del delfino sono separati solo da una membrana di pelle relativamente spessa di qualche, certo, centimetro.
Sì.
Però c'era pure il mare fuori, nel senso, sì, che il delfino era intrappolato dentro un laboratorio, dentro una piscina artificiale, però era le Hawaii, che se te ti affacciavi...
Cioè, comunque il mare è ancora più fuori.
Certo, no, no, cioè, no, sì, torna tutto.
Ultimamente io non, cioè, non guardo molto la... cioè, non guardo cose. Ti ricordi che prima non leggevo? Mm. E invece adesso ho smesso anche di guardare. Cioè, non faccio proprio niente. Sono in uno stato di pura contemplazione, ma non visiva, esistenziale. Però sento ancora... E ho sentito dire molto queste due parole, però non so a che si riferiscono. Cioè, ma... ho sentito dire molto spesso mare fuori.
Sai, siamo nel periodo storico in cui tu puoi non guardare e non leggere, ma comunque i prodotti arriveranno da te. Quindi... in qualche modo, dalla finestra, da... no, anche se stai steso a letto, una voce dalla strada ti parlerà.
Mi è successo un po' questa cosa. Mi è successo un po'.
E di cosa stiamo parlando nello specifico? Parliamo della serie cult di questo periodo storico, ovvero di Mare Fuori, almeno in Italia. Che è una serie, caro Fra, che io ho visto, ho finito, ho terminato. E tu sei, diciamo, sulla buona strada.
Io no, perché come sempre qui a Ragù facciamo gli opinionisti di cose che non conosciamo.
Certo.
Però io ci sono rimasto sotto, se devo essere sincero. Certo. Sono all'inizio della seconda stagione. Invece il nostro alieno Damian non ne sa proprio niente.
Allora, mentre l'altra volta diciamo che Francesco era l'alieno a cui dovevamo spiegare Sanremo, questa volta io sono l'alieno a cui va spiegato questo mare fuori, diciamo, ecco.
Sì.
Quindi mi sembra di capire anzitutto che si tratti di una serie.
Una serie TV. Ah, okay. Comunque, serie, piccola, sì, piccolo, insomma, avvertimento per gli ascoltatori e le ascoltatrici: non preoccupatevi, cercheremo di non fare spoiler. Quindi, sì, se anche voi avete iniziato a vedere la serie ma non avete fatto in tempo a finirla, come me, insomma, ci staremo un po' attenti.
Poi va anche detto che comunque la prima stagione è uscita nel 2020, quindi
ne rompere il cazzo, ecco, in caso,
esatto,
effettivamente.
No, allora, Mare Fuori, che cos'è? Beh, molto banalmente, molto semplicemente, una serie che sta spopolando e che è stata prodotta da Rai Fiction con Pico Media,
sì,
se non sbaglio, e è una serie che parla di un tema interessante sulla carta, ovvero la vita di alcuni detenuti all'interno del istituto penale minorile IPM di Napoli,
di Nisida, l'isola.
Allora, Nisida è l'ispirazione, però in realtà quello nella serie è proprio, viene descritto come l'IPM di Napoli.
Se non fu il massimo esperto delle cose dentro questo podcast,
soprattutto cose Rai, non so perché. Se Rai mi ascolta e vuole
esperto di Fedez e di istituti penali minorili,
hai capito, forse delle due cose sono anche collegate. Ma comunque no, semplicemente è una serie appunto in cui vediamo il percorso di questi ragazzi che finiscono dentro per vari motivi, omicidi, rapine, diciamo reati violenti, e viene raccontata la storia di ognuno di loro attraverso flashback che mostrano il loro passato e le loro scelte difficili, i momenti che vivono all'interno del carcere. La cosa interessante è che oltre al focus sui detenuti c'è anche quello sugli adulti che si occupano della gestione del carcere,
le cosiddette guardie.
Le cosiddette guardie, poi ci sono gli educatori, ci sono figure un po' ibride, però sì, possiamo ascriverle all'interno della grande categoria delle guardie.
Ho capito. Quindi Damien, stiamo parlando della serie del momento di cui tutti parlano e non si capisce perché.
Okay.
Cercheremo di spiegarlo.
Ma vabbè, faccio subito allora, scusate, una domanda al volo, ma uno dei motivi per cui tutti ne parlano e tutti la guardano potrebbe essere che questa serie è molto bella?
No, è una monnezza.
Okay.
Il concetto di bellezza poi andrebbe decostruito, insomma è molto complesso, però sicuramente non è I Soprano, non è Breaking Bad, mi sento di poterlo dire serenamente. È una serie Rai, quindi una serie destinata a un pubblico molto ampio, generalista. E è una serie che riprende tutta una serie di caratteristiche che sono proprie del teen drama. Quindi è una serie adolescenziale, potremmo dire, che si rifà degli stilemi che, diciamo, per forza di cose non la rendono un prodotto particolarmente avanguardistico, ecco.
No, sicuramente non è per, cioè non è un prodotto HBO, non è per la classe creativa, intellettuale, okay, come okay, target okay. di fruitori. I temi sono quindi teen drama, sfondo della logica carceraria, ambientata a Napoli, okay. una specie di fusione tra Gomorra e il collegio,
okay.
perché bello. Comunque è molto un teen drama all'italiana, almeno sì. fino all'arrivo della piattaforma nella terza stagione, che però io non ho visto, quindi no.
ecco. non lo sappiamo, allora. Ma in realtà comunque credo, questo lo sto leggendo adesso, che il ruolo della piattaforma sia dal punto di vista produttivo nullo o comunque marginale, cioè la piattaforma Netflix è la piattaforma, se no sembra che stiamo parlando dell'innominabile, ha semplicemente in licenza la possibilità di trasmettere le varie stagioni di Mare Fuori, ma non ha preso le redini della produzione, non ci ha messo i soldi in sede produttiva, cioè la serie resta una serie Rai, quindi è verosimile che comunque gli stilemi e i crismi tendano a rimanere gli stessi nel suo svolgimento, o comunque se cambiano non cambiano per l'ingerenza della piattaforma, perché non c'è. Leggevo qua che appunto vabbè, ci sono chiaramente vari articoli che un po' sviscerano il successo di questa serie, perché effettivamente, scherzi a parte, io effettivamente ho visto una puntata sola che effettivamente mi ha fatto anche un po' cagare, però superflua questa cosa, perché alla fine perché ne parliamo? Non è che, cioè, il discorso è bella o brutta, è sostanzialmente irrilevante per quanto ci riguarda, o comunque pertiene alla dimensione del gusto. A noi, se ci ascoltate da un po', forse avrete capito che ci interessa principalmente parlare di cose che, no, hanno una portata a livello quantitativo prima che qualitativo, e questa forse è una cosa un po', posso dire anche un po', che ci possiamo rivendicare, visto che tutti cercano sempre la qualità, noi la qualità ci ha rotto il cazzo, come diceva qualcuno, e quindi in realtà ci interessano fenomeni che poi magari sono belli, ancora meglio, però che ci abbiano una portata di un certo tipo, e questo è il caso, perché leggo ad esempio che, cioè, Mare Fuori ha superato su RaiPlay la cifra di 105 milioni di visualizzazioni, che la rende di gran lunga il contenuto più fruito sulla piattaforma streaming della Rai, con un audience, poi vabbè, questi sono dati, non so esattamente come vengano diffusi, perché sui dati delle piattaforme è un po' complesso, non è come l'audience televisiva, e la cosa è che ci sono anche dei dati sulla demografica, e c'ha una fruizione che per il 40% è composta da giovani con meno di 25 anni, quindi teen drama, va bene, però vuol dire che il restante 60
è mia madre,
cioè gente grande, quindi questo lo rende veramente un assomigliatutto.
Sì, io ci tengo a ricordare che rientro tra il pubblico under 25, quindi comunque questa me la porto a casa.
Io se la guardassi non rientrerei, cazzo, vero,
no, però ecco, quello che voglio dire è che a parte i dati, che effettivamente appunto non si capisce bene quali siano gli utenti unici, quindi non è chiarissimo, comunque sicuramente è un successo, però l'indicatore forse più forte è il chiacchiericcio, no? Certo. Che si crea attorno a un prodotto, e quindi sui social in questo senso c'è stata un'esplosione totale. Parlavamo prima di piattaforma, la serie è stata pubblicata anche su Netflix dopo la seconda stagione, se non sbaglio,
la
e
terza.
Dalla terza, cioè dalla terza in poi, ok, e in quel momento c'è stata un'ulteriore crescita dei profili Instagram dei vari attori, che già erano cresciuti dopo la pubblicazione delle prime due serie, quindi questo fa capire che ormai il fenomeno è veramente diffusissimo. Gli attori sono andati a Sanremo sul palco a parlare della serie,
fare quella che in gergo tecnico credo si definisca marchetta,
è un classico della Rai, insomma,
o cioè, grattata, si fa spesso, dice qualche altro poeta italiano.
Si fa spesso a Sanremo, insomma, sui prodotti Rai. E poi i TikTok, i trend su TikTok, qualunque tipo di contenuto, fanfiction che gira su internet, insomma, si trova un po' di tutto, e questo ti fa capire.
Ci sono teorie del complotto su TikTok. Comunque volevo correggere un refuso, scusate. Io effettivamente, visto che non so quello di cui sto parlando, non conosco bene il prodotto che stiamo affrontando, non sono sicuro che Netflix abbia si è entrato in gioco solo a partire dalla terza stagione. Magari le prime due erano state caricate prima anche su Netflix e poi la terza è uscita.
No, credo che Netflix abbia caricato le prime due stagioni dopo l'uscita della seconda, cioè alla fine della seconda.
Allora, nel giugno 2022 sono approdate le prime due stagioni di Mare Fuori su Netflix. Esatto. E qua ad esempio... appunto, perché sai, è molto facile viviamo comunque in un'epoca in cui si tende molto a dire le cose nuove sono pazzesche e quelle vecchie sono da buttare al secchio, quindi Netflix spacca, la Rai è una merda, e diciamo che l'idea che Mare Fuori sia esplosa con Netflix effettivamente è vera solo in parte, nel senso che un po' invece diciamo insomma, mette in discussione questo assunto per cui Rai brutto, Netflix bello, e poi tutto da discutere. Però diciamo che sicuramente l'approdo di Mare Fuori su Netflix, che era già il contenuto più guardato nella storia di Rai Play come piattaforma, ha dato a Mare Fuori una, diciamo, patina più giovanile e lo ha avvicinato al pubblico che è quello di riferimento di Netflix. Qua si parla anche appunto di come anche i brand abbiano cambiato un po' la loro percezione anche relativamente ai personaggi, eccetera. Insomma, sicuramente è una vetrina che attrae un pubblico diverso, però diciamo che sembra essere il frutto della, diciamo, della potenza dei fuochi incrociati sia della Rai, che comunque il marchio Rai Fiction è una roba che funziona bene per un certo pubblico, sia pure di quello di Netflix, che però non è il responsabile del successo di questa roba, perché sennò sarebbe anche un po'... Cioè, diciamo che riconosciamo a...
un po' di gratitudine a mamma Rai.
Che cazzo.
Sì, possiamo dire che oltre a una questione anche di pubblico, come quella che facevi tu, l'incrocio sia anche proprio, potremmo dire a livello ideologico, di due tipi di formato narrativo diversi. Ovvero, da un lato abbiamo, come dicevamo, la Fiction Rai, che ha certi parametri che magari, di cui magari potremmo parlare. E dall'altro c'è appunto il teen drama, c'è... il racconto adolescenziale, che anche quello ha i suoi parametri, e in Mare Fuori c'è una commissione di queste due cose che si uniscono in una forma strana, originale, nuova, e che in qualche modo funzionano, perché da un lato abbiamo, diciamo, per quanto riguarda il racconto Rai classico delle fiction che si vedono insomma sui primi canali, abbiamo ad esempio un'idea molto tradizionale di amore che per tutta la serie viene presentata come una forma di esclusività, come una forma anche di possesso. Ci sono anche una serie di problematicità all'interno della serie che si potrebbero andare a notare. Abbiamo anche un'idea di carcere che non viene diciamo approfondita in termini di problematicità della vita dei detenuti, in termini sociali, diciamo, c'è sempre un'idea di carcere come un posto effettivamente rigido,
diciamo un racconto edulcorato sostanzialmente.
Sì. Il carcere sembra veramente il collegio, cioè sembra più una scuola superiore, sì, che non, cioè un college, mm-hmm, praticamente.
E poi
il contratto con il lettore è completamente surrealista da questo punto di vista, perché dentro sto carcere ci sono amori, rivoluzioni che poi non hanno conseguenze, una serie di cose completamente assurde.
E questo che penso che sia in piena coerenza con la poetica diciamo della Fiction Rai.
Esatto.
Cioè un mondo pacificato in cui il conflitto sì, esiste comunque in maniera molto, appunto, rappresentato in maniera manichea e soprattutto privo di grandi conseguenze sul piano sociale e politico.
Esatto. E poi dall'altra parte c'è un po' tutta la questione, diciamo, più vicina alla piattaforma Netflix, se vogliamo, quindi a un modo nuovo di raccontare storie attraverso il mezzo della serie televisiva, ovvero appunto l'amore giovanile, l'amore adolescenziale, con tutte le sue pratiche, con tutte le sue caratteristiche, insomma. C'è anche un tentativo, se vogliamo, di raccontare dei punti di vista diversi, sempre in modo molto, molto edulcorato, molto poco conflittuale, no? Perché ad esempio dalla terza stagione ci sarà un piccolo, diciamo, alcuni personaggi omosessuali, quindi si inserirà anche un punto di vista che nelle serie precedenti non era stato inserito. C'è la direttrice del carcere che ha una disabilità, quindi comunque anche quello è, se vogliamo, un tentativo di avvicinarsi a una sensibilità che è quella del pubblico contemporaneo, che è interessato anche a minoranze, a questioni che di solito non sono prese in considerazione. E quindi diciamo questi due mondi convivono.
No, piccolo asterisco sulla direttrice del carcere, che è interpretata dalla carissima Carolina Crescentini, chi conosce, insomma, il pubblico di Boris ci sarà sicuramente affezionato. Se posso, per descrivertela
Adesso
brevemente,
ci devi
Damian,
cancellare subito.
la associerei ad un incrocio tra Giorgia Meloni e Dottor House.
Tremendo.
No,
Però ho capito, effettivamente Carolina Crescentini e Giorgia Meloni hanno qualcosa che risuona. Dottor House il bastone, vabbè, grazie per la resa, perché effettivamente mi crea un'immagine abbastanza precisa.
Forse quindi così siamo arrivati ad un primo punto che può rispondere al perché questa serie ha avuto tutto questo successo e perché suscita questo
C'ha un
interesse.
mare dentro, oltre che un mare
C'è un
fuori,
gran
questo. Però un
mare
mare un po' così, un
dentro,
po' sì, un po'
burrascoso,
sì,
sì.
anche un po' entropico,
Un
anche
mare molto da spiaggia blu italiana, cioè comunque pieno di alghe e plastica.
Un po' come questo podcast, diciamo.
Torbido, sì.
Torbido.
No, volevo dire,
Come i
è
ragù, quelli bruni che hanno cotto per 4, 5, 6 ore di fila, capito? Senza plastica, però.
No, possibilmente no. È il primo incrocio tra specie diverse, la piattaforma e la fiction
Certo,
Rai, che
certo.
restituisce un prodotto ibrido, meticcio, molto italiano comunque, e è una novità.
Sì,
Cioè,
nel suo non esserlo, magari negli elementi che la compongono, questo mi pare di
esatto. Questo è
capire.
sicuramente un primo elemento. Io a partire da questa cosa qua, poi ne snoccioleremo magari altre ipotesi sul perché questa serie, insomma, ha sfondato, ti proporrei un gioco. Cioè,
Mi piacciono
abbiamo
i giochi,
degli
vai.
elementi, no? Quindi Napoli, carcere, teen drama.
Ok.
Vorrei.
Questo l'abbiamo preparato con grande attenzione, quindi insomma.
Non l'abbiamo per niente preparato 10 minuti prima della puntata. Il gioco è successo o non è successo? Io ti propongo degli scenari, tu devi indovinare se sono elementi effettivamente presenti nella serie o meno.
Vai.
Ci sarà qualche spoiler, però ve
Però
l'accollate, mi
spoiler
spiace.
non tematizzati, quindi cose che sapete, magari a un certo punto succedono, ma non sapete chi le
Va
fa e come
bene, va
accadono.
bene. Vai.
Allora, un ragazzo particolarmente violento si mangia il ragù del suo cane. Visto che siamo a ragù, mi sembrava.
Vabbè, questa è l'unica cosa che so e quindi dico è vero.
Va bene, ci hai
Questa è
preso.
stata spoilerata purtroppo poco prima dell'inizio della puntata.
Neanche proprio.
Cane che poteva chiamarsi in qualsiasi modo, invece si chiamava proprio Tyson
No,
ed
no
era un
stereotipi.
molossoide, razza dei cane meglio nota come Divoramondi.
Ma Tyson con la Y o con la I? Questo lo manteniamo il dubbio, non
Secondo
sappiamo.
me voleva essere con la Y, ma è stato scritto con la I.
Piccolo
Probabile.
aneddoto, io d'estate quando sono a Roma molto spesso non vado al mare ma vado al lago di Martignano e al lago di Martignano c'è sempre una famiglia dei coatti che vive al lago di Martignano d'estate quantomeno, cioè al lago di Martignano è vietato campeggiare, però questi si mettono là e campeggiano per 3 mesi di fila e nessuno si azzarda a rompergli le scatole. E hanno due cani, uno di questi si chiama Tyson,
È un
effettivamente.
pitbull.
Zero, è tipo un chihuahua,
Ah,
mega ride,
se
sono
ti
anche buona
offrono
mamma.
il ragù, stai attento.
Greve. Va bene. Punto 2. Un ragazzo violentissimo, di nuovo, trova la via della redenzione attraverso fusione panica con il mondo animale. Una svolta francescana.
Direi falso.
E invece purtroppo
Invece è
è
vero.
vero. Va bene.
Ma come è
Non
vero?
specificheremo.
Ad un certo punto c'è una piccola eruzione del Vesuvio in CGI che scatena una rivolta in carcere. Vero o falso?
Dai, vero.
Falso.
Ma che cazzo però?
Esagerato.
Liberato fa il concertone in carcere.
Dai, vero.
Falso.
Sto sbagliando tutto, non è
È
possibile.
difficile.
Liberato aiuta detenuto a scappare. Meta liberato.
Falso,
Questo è falso,
ce
sì.
l'ho fatta.
Se vuoi, Andrea, prosegui
Sì,
pure.
allora, questo è un punto molto interessante. Allora, succede in mare fuori, tu mi dirai se è vero o no, che la camorra finisce come fenomeno sociale perché i due rampolli di due famiglie rivali si innamorano l'uno dell'altro.
No, falso.
Allora, diciamo che sono
è vero, è falso.
No, è una mezza verità. Sono state poste le premesse perché possa succedere questa cosa. Speriamo nel sceneggiatore.
Speriamo che finisca la camorra.
Io sapevo, ma secondo voi, se finisce la camorra in Mare Fuori, poi finisce anche fuori da Mare Fuori la camorra? Scusate, amiche e amici napoletani, ma mi è venuta proprio questa cosa.
Su questo
cosa
non mi esporrò perché c'è stato un utilizzo nel napoletano, tra l'altro.
Giornalismo a schiena dritta, come sempre.
Per il principio del butterfly effect, secondo me sì.
Comunque hanno rinnovato, ho letto, per una quarta, la quinta, la sesta stagione.
Esatto.
Quindi penso ci sarà
finisce. Tutto è possibile. No, magari no,
magari
finisce, sesta.
Magari chissà. Finisce, magari Mare Fuori finisce con la camorra che finisce.
Sì, sì. Sarebbe un sogno. Vabbè, la prossima situazione è la seguente. Allora, un carceriere ed una detenuta si limonano dal nulla alla prima occasione fuori dal carcere.
Vero.
È vero. Cazzo, è clamorosamente vero.
Adesso ho iniziato a capire.
Quando l'ho visto saltato sulla sedia, no, era incomprensibile, vabbè. Un'altra situazione. Allora, c'è un'inondazione nel carcere che diventa una sorta di Venezia. Il mare fuori diventa mare dentro.
Vorrei dire vero, ma dirò falso.
Purtroppo è falso, ma anche questa è un'idea che noi lasciamo qui.
È vero.
C'è la quarta, quinta e sesta.
Voglio dire, intanto mi hai parlato di scenario surreale, quindi non vedo perché non inserire elementi non ironicamente surreali a questo punto.
Poi, una famiglia di Milano con un attico in vista Duomo, ma non solo in vista Duomo, in vista proprio guglie del Duomo, è tipo a 15 metri di distanza dal Duomo, accoglie una ragazza di origine rom perché ha uno spiccato talento musicale.
Falso.
E invece è vero. E questo forse mostra un tuo razzismo inconscio. Ma vabbè,
non
andremo,
è solo il razzismo inconscio
avanti
di Damien, ma è un razzismo esplicito della serie, perché la ragazza di origine rom viene continuamente appellata con la Z Word.
Ok, la Z Word
se lo rivendica.
E nessuno si è mai posto il problema che questa cosa forse non andava tanto
potesse
bene.
Potesse essere, vabbè, sgradevole.
Sì, non un granché.
Io comunque non sono razzista, ho un sacco di amici Z Word.
Ecco qua. Vabbè, e l'ultima situazione che ti sottopongo è la seguente. Studentessa della Napoli Bene rimane sotto, ovvero si innamora di un ragazzo in carcere che è vicino al mondo della camorra, che vince un concorso di poesia ispirato dall'amore per lei.
Svolta stil novista.
Allora, possiamo da qui in poi usare la C-word per dire la C-word, ok? E dico vero.
È vero, pazzesco.
La redenzione attraverso la cultura, l'elevazione dello spirito.
Ovviamente questo era un quiz e nessuno di noi tre ha contato quante risposte giuste e quante risposte sbagliate.
No, assolutamente no, questo lo farà il pubblico.
Superfluo.
Sì, esatto.
Vabbè, grazie per avermi sottoposto a questo magnifico gioco.
Si è preparato appunto alacremente, ma peraltro... ci sono anche arrivati dei messaggi di persone che hanno dato dei pareri su questa serie.
Allora, aspetta, iniziamo prima. Allora, facciamo così, perché è vero, ci abbiamo dei messaggi, però raccontatemi pure qualche cosa, raccontatemi qualche personaggio, svisceriamo qualche tema, qualche topos, qualcosa che viene affrontato in un modo e non in un altro, non lo so.
Ma abbiamo parlato, forse un po' in modo periferico, di un concetto di napoletanità che esce un po' dalla serie.
Anche, ecco, appunto, anche per tornare a spiegare, cioè, perché, allora, mi avete detto, bella no, non è bellissima. Abbiamo capito che uno dei motivi sicuramente per cui va molto è che riesce, cioè, c'ha il mare dentro, oltre che il mare fuori, e anche se, appunto, mare torbido, eccetera, non mi ripeto... Però, quindi, quali sono gli altri elementi,
esatto,
che secondo voi concorrono,
esatto,
a...
Io c'ho una teoria forte.
Teoria che, tra le altre cose, che stai per... Adesso ti lascio esporre, però ti preannuncio che è suffragata anche dalla persona che ha scritto, che a questo punto salutiamo, Vincenzo Ligresti, che pensa la stessa cosa che stai per dire tu, e tra le altre cose ha fatto anche un altro articolo che spiega anche il successo di Belve, che comunque potrebbe essere un'altra cosa
tema
di
per la prossima puntata.
Vabbè, altra cosa di cui tu sei tipo uno dei massimi esperti d'Italia, Andrea, quindi
mi rendo conto.
che
vabbè, abbiamo detto, un primo elemento di successo è una tematica mediale, cioè ibridazione tra generi, Rai, piattaforma, eccetera, eccetera. Il secondo elemento, che secondo me è da registrare, e cioè è il climax di feticizzazione della napoletanità a cui stiamo assistendo in questo momento all'interno della nostra cultura. Climax a cui siamo arrivati attraverso un percorso, cioè un build up, un percorso di accumulo negli ultimi anni, che passa per esempio per, ne parlavamo prima, per L'amica geniale, che comunque è ambientata a Napoli, certo. Altri avvenimenti nella cultura, sicuramente la figura di Liberato, è quello che ci ha fatto entrare il napoletano nelle orecchie e che ci ha insegnato a parlarlo anche se non sappiamo farlo. Io purtroppo per esempio sono molto vittima di questo fenomeno e per un periodo con i miei coinquilini non riuscivo a smettere di parlare in finto napoletano.
Credo che un tuo coinquilino abbia un contributo,
esatto,
su questo,
esatto.
Dopo.
E poi ma anche la trap, cioè tutta la scena napoletana, Joliet, Speranza, insomma gente che ci ha fatto innamorare di questa cultura e questa lingua, che è fortemente identitaria e per questo fortemente feticizzata, perché macchiettizzata, insomma. Io credo che Mare Fuori in questo momento non avrebbe avuto tutto questo successo se il Napoli non stesse vincendo lo scudetto.
Il Napoli di calcio.
Il Napoli, l'SSC Napoli.
Vi potrà sembrare una teoria bislacca, però effettivamente...
Metteteci pure la morte di Maradona recentemente, sì, sì, la sì. Vittoria del Mondiale dell'Argentina.
L'ultimo,
insomma,
film di Sorrentino, che comunque è ambientato, certo, a Napoli.
Sì,
che un po' tiene insieme, tra le altre cose, la... No? Tutta la napoletanità, sì, sì, sì,
sicuramente c'è una convergenza di elementi che portano ad avere una grande curiosità nei confronti di Napoli, della città, dell'estetica.
Non abbiamo citato Gomorra, però chiaramente,
certo, come no, dell'estetica anche della città. E allo stesso tempo però da un lato si gioca su il potenziale di interesse del pubblico rispetto a questo tipo di carattere, dall'altro c'è anche un... Probabilmente si gioca anche un po' troppo con alcuni stereotipi negativi legati alla napoletanità, appunto. Tant'è che, appunto, parlando recentemente con una persona di Napoli, mi ha fatto una battuta che mi ha in qualche modo incuriosito e mi ha detto: Napoli sembra il Far West in questa serie. E ha aggiunto: c'è una scena in cui sparano una persona sotto casa di mia zia. Quindi qui la
è
realtà...
un posto in cui non sarebbe mai non,
esatto,
è mai accaduta una cosa del genere.
Esatto, la realtà qui si cala nella finzione e quindi siamo in grado di distinguere le due cose. Magari per un pubblico che non ha mai vissuto Napoli o che non è mai stato appunto un cittadino della città, è difficile prendere consapevolezza di quello, invece parlare con persone che effettivamente hanno vissuto quella realtà ti permette di renderti conto come spesso, appunto, perché siamo abituati a farlo, crediamo che una cosa sia appunto credibile solo perché effettivamente colleghiamo la città a un certo tipo di criminalità.
Ma questo, no? È il lato oscuro della crescente popolarità, in questo caso di Napoli, ma di qualsiasi, cioè vale per qualsiasi altro elemento della cultura particolarmente popolare, nel senso che credo che si potrebbe proprio abbozzare una legge matematica, cioè all'aumentare della popolarità si abbassa anche il livello di accuratezza della rappresentazione e salgono in grande numero gli elementi stereotipici. Questa è una cosa che Napoli in realtà si porta appresso da sempre, se vogliamo, è anche una cultura che in un certo modo per la sua per come è estroversa nel manifestarsi e per come è anche molto chiassosa nel manifestarsi, si presta anche, se vogliamo, tipo a una feticizzazione di un certo tipo, molto più che Aosta, faccio per dire, no? E ovviamente
c'è, cioè, un'identità forte e quindi è fortemente mercificabile, cioè, Napoli può diventare un brand che può avere dei risvolti turistici, cioè,
e lo
sono
è,
tantissimi
lo è.
Elementi,
cioè questa è una cosa che appunto immagino dal punto di vista della anche del governo di una città, cioè è vero che di Napoli negli ultimi 10 anni si parla come di una città rinata anche dal punto di vista economico, grazie a un turismo sempre crescente, anche, cioè, proprio a livello proprio più fuori dalle serie, eccetera. Cioè, sono stati fatti un sacco di accordi con compagnie aeree per aumentare sempre di più la quantità di flusso di traffico aereo da e per Napoli per permettere a questo fenomeno crescente di continuare ad essere alimentato. E questo, se uno ragiona in termini puramente economicistici, è ovviamente una cosa positiva. E se uno invece fa un ragionamento più ampio a livello di logiche della cultura, ovviamente si porta con sé, cioè, dei fenomeni anche molto oscuri.
Qua potremmo, credo, inserire tra l'altro uno dei contributi che ci è arrivato da un ragazzo di Napoli, perché, come dicevi tu prima, Andrea, effettivamente questa rappresentazione stereotipica è molto surreale, cioè gli scugnizzi dell'istituto minorile in realtà sono tutti attori, cioè vengono effettivamente da scuole di teatro, sono tendenzialmente dei bravi ragazzi. C'è uno dei personaggi della serie, forse uno dei principali, che è un ragazzo di Milano che finisce perché preso dai fumi delle droghe sotto l'effetto dell'MDMA, fa
Certo.
un giochino con un amico che finisce male, quest'altro muore e quindi viene rinchiuso nel carcere minorile di
E
Napoli.
qui la morale di Mamma Rai un po' si presenta,
Certo, questa è la
diciamo.
parte conservatrice della serie,
Giorgia
diciamo.
Meloni gli dice: ti sei drogato, hai sbagliato. Siamo tutti d'accordo, evidentemente, no? È chiaro che una qualunque persona fatta di MDMA non vede l'ora di mettere un suo amico a penzoloni da una torre altissima per fare una storia su
Cioè,
Instagram. Te l'hai fatto diverse
tutte le
volte,
persone che conosco, anche insomma, delle volte, insomma, sì, mi è capitato di avere a che fare con questa molecola particolare, e effettivamente tutte le volte che è successo ho ucciso delle persone, però non mi hanno mai preso, quindi vabbè, è andata così.
E che succede? Questo personaggio milanese viene tematizzato come il milanese dentro il carcere di Napoli in mezzo ai napoletani, viene soprannominato Occhiattillo. Che cosa è?
No,
Premessa.
no body shame intended, nel senso che chiaramente cioè nella parola, nel suo significato, evidentemente c'è una correlazione con l'essere chiatti, che in napoletano significa essere sovrappeso, però in questo caso in realtà credo che la connotazione che venga assunta prescinde anche dal
Ma c'è
dato.
anche un momento epifanico nella serie in cui questo chiede al suo amico: ma mi spieghi che cosa vuol dire Chiattillo? E quell'altro, dandogli una pacca sulla spalla, gli dice: vuol dire bravo ragazzo, Filì, vuol dire bravo
Vedi,
ragazzo.
comunque, no? Tutto
Guarda.
sommato.
E vabbè, questo nostro amico napoletano fa effettivamente notare una cosa, adesso vi diamo il suo contributo.
Chiattillo è un termine napolicentrico, possiamo dire, cioè viene usato da napoletani, di solito della classe proletaria, dei rioni popolari di Napoli, per definire altri napoletani, cioè i figli di papà dei quartieri bene di Napoli, Bomero, Posillipo, dell'alta borghesia napoletana. E non per indicare gente del nord, milanesi, torinesi e quant'altro. Però chiaramente la serie, i presunti cattivi, quelli che dovrebbero interpretare i ragazzi di strada, sono palesemente chiattillomorfi, cioè gente immagino di famiglie agiate di Napoli e non solo. E quindi il chiattillo non può che diventare il milanese, essendo Chiattilli i boss. Tant'è che un napoletano, vedendo Mare Fuori, si accorge che quelli che dovrebbero avere la street credibility nella serie non sanno neanche parlare tanto bene il napoletano, cioè non hanno proprio quello slang.
E questo è un altro elemento
Questo è un
interessante,
tema
cioè
molto
ci viene
interessante.
restituito un napoletano traducibile che, nonostante ci sia un inserimento anche abbastanza randomico di sottotitoli nella serie ogni tanto, che invece in altre rappresentazioni audiovisive della napoletanità, cioè abbiamo una lingua diversa che è
Però
molto
sono
più verace.
rappresentazioni che non puntano a raccogliere una vastità di pubblico, appunto, come quella invece che raccoglie Mare Fuori, e questo è un fenomeno diciamo, dell'edulcorazione dei tratti più estremi, sia linguistici che caratteristici di qualsiasi cultura, ma mi riferisco proprio specificamente a quella di Napoli. Ad esempio nel rap questa cosa è successa un sacco di volte. I rapper napoletani, quando emergono, rappano in un certo modo. Quando poi vogliono aprirsi, e questa è stata la critica che è stata fatta di più in assoluto a Luchè, che prima stava nei Co'Sang e adesso ha una carriera, direi, di grande successo da solista. Luchè, a un certo punto, per farsi apprezzare dal pubblico italiano, ha dovuto togliere dei gradi al suo napoletano e anche in un certo senso alla sua street credibility. Tant'è che molti napoletani, diciamo, hanno rinfacciato a Luchè questa scelta. E dall'altro lato, però, questo gli ha aperto la possibilità di riempire il forum di Assago, primo napoletano fra ci pensi, come dice lui,
Citando.
rivendicandoselo.
Sì, poi è vero anche che comunque probabilmente il grado di apprezzamento della cultura napoletana, di sincerità con cui viene apprezzata la cultura napoletana, sta crescendo, perché come dimostra sempre nel rap Geolier, che invece ha mantenuto un dialetto stretto, insomma, nelle sue canzoni. Il suo successo dimostra in qualche modo che la gente poi apprezza in modo sincero anche una rappresentazione più credibile. Volevo aggiungere, per poi magari passiamo avanti, però per diciamo vedere davanti a noi alcuni degli aspetti che in qualche modo rendono più particolare e speciale questa serie, ne aggiungo due al volo. Uno è la questione del fatto che non c'è un unico protagonista, ovvero siamo portati ad empatizzare un po' con tutti i personaggi, perché ne vediamo il passato, li conosciamo, entriamo in contatto con loro grazie a questo stratagemma, diciamo, che poi è stato riutilizzato nei meme, insomma, su TikTok, del fatto che viene mostrato il personaggio qualche ora prima del crimine commesso,
con il fermo immagine sotto,
esatto, là. E quindi quella roba ti porta a vestire i panni di tutta una serie di personaggi che sono tanti, e ognuno poi si può affezionare a
questa
quello
che preferisce. Questa è anche una strategia che viene ormai adoperata sempre più spesso nella serialità, ovvero quella di fare serie
corali,
perché a parte che proprio a livello di sviluppo di scrittura permette molte più possibilità, ma anche a livello di identificazione del pubblico, certo, permette di, cioè, appunto, chi è il tuo preferito, e così si alimenta un discorso che poi va ad alimentare il consumo.
Poi per puntate più o meno dedicate a un personaggio per volta, nello svisceramento del passato che ci permette di presentarlo al pubblico attraverso lo stratagemma del flashback, che, chiedo, forse viene da Lost, cioè la prima grande serie TV che ha adottato questo stratagemma per presentare i personaggi.
Può essere, non dovrei fare, cioè se a livello storico è stata la prima in assoluto, questo non lo so, però sicuramente sì, è una, cioè, nel senso, magari a livello
ha fatto scuola.
Sì.
E poi ne aggiungo una in conclusione, che è quello che è un po' una mia teoria, questa non è facilmente argomentabile, però la espongo. È una sorta di effetto Sanremo, ovvero veniamo effettivamente dall'inizio del mese scorso, in cui ci siamo riuniti, ne abbiamo parlato anche qui su Ragù, per vedere questo programma tutti assieme, per unirci, per fare questo rito sostanzialmente di visione collettiva, e in qualche modo, come spesso succede, quando la dose termina ne cerchi un'altra, ovvero quando finisci effettivamente di vivere quell'esperienza collettiva, il fatto che ti sia piaciuta e che tu l'abbia vissuta volentieri ti porta poi a dire qual è la prossima cosa che possiamo fare assieme. Questa è anche una cosa bella, nel senso che, come dicevamo anche rispetto a Sanremo, che si generino sempre più fenomeni che in qualche modo hanno una chiave di lettura collettiva, insomma, che possono essere di cui si può chiacchierare perché tutti più o meno lo conoscono, è una roba positiva che...
Sì, e poi nel caso comunque di, cioè, effettivamente il legame tra Sanremo e Mare Fuori è proprio, cioè, nel senso, alla fine comunque effettivamente sull'onda lunga di Sanremo, cioè, nel senso, comunque la presenza del cast di Mare Fuori non è che avrà giocato chissà quale ruolo, però, no, voglio dire, poi alla fine il marchio Rai c'ha sempre bisogno di alimentare attraverso la promozione, eccetera eccetera, diciamo, le marchette banalmente, però magari.
E Rai, infatti, subito dopo il successo di questa edizione di Sanremo ha messo Mare Fuori in palinsesto, mm-hmm, cioè adesso va in programmazione anche in TV, sì. Solo in streaming sulla piattaforma on demand.
È vero.
Allora, prima di fare un ultimo gioco, io vorrei aggiungere anche un altro elemento, cioè abbiamo detto serie rassicurante, manichea, i buoni sono in fondo buoni, i cattivi sono in fondo cattivi, anche se sono buoni, ma soprattutto anche se sono buoni, perché forse la serie ha un target spiccatamente femminile, o comunque femminile eterosessuale, e i personaggi hanno anche un notevole glow up nel corso dello svolgimento della serie, che viene girata ormai diversi anni fa. Si vede che i personaggi sono anche più giovani, più piccoli, e ad un certo punto iniziano a curarsi in un'altra maniera, c'è una cura estetica che si evolve molto e che evolve con il personaggio. No, vabbè, in realtà anche io sono rimasto affascinato, pur non appartenendo formalmente al pubblico femminile eterosessuale, dai boni della serie.
Sì, beh, è quello, diciamo, che...
Cioè,
che...
Ciro è veramente...
Bello, bello.
Particolare.
Ciro è un bel tamarro, mi sento di dire.
Comunque non puoi fare un teen drama senza boni, però.
Cioè, fa... Carmine, diciamo che è quello che ha, tipo, l'upgrade maggiore, okay. Che è stato notato da tutti, diventa letteralmente un Adone con due spalle larghe come l'ingresso della porta di casa, mentre nella prima stagione era un pischello X. Abbastanza
questo
secco.
Fa ridere che il carcere minorile di Napoli sembra un po' Euforia, cioè, a un certo, certo punto,
probabilmente certo, le trazioni certo. fatte alla sbarra nel carcere hanno permesso a Carmine
di
diventare enorme. Bene, io ho segnato una serie di frasi, diciamo, mettiamola così, legate più che all'ambito finzionale, quindi del racconto, all'ambito produttivo.
Non so se vi ricordate l'altra volta che avevamo proposto questa, insomma, piccola rubrica a cura di Andrea, che era ispirata al forse non sapevi che, ma non quello della settimana enigmistica, ma quello che Michele Crescitiello,
lo sai che si chiamava, mi raccomando.
Michele Crescitiello, direttore esimio di Sport Italia, un canale, insomma, sportivo gratuito, insomma, una sua rubrica che Andrea liberamente ha ripreso ispirandosi.
Lui parlava degli acquisti dell'Avellino, del Cesena, del Matelica. Io parlerò invece di questioni relative alla produzione di questa serie. Partiamo dalla prima.
Alcune sono vere, alcune sono false, e voi non saprete mai quali.
Cioè, nel mio cuore sono tutte vere.
Chiaro.
Basta il podcast della post-verità.
Basta creder vero qualcosa,
esatto,
affinché questo lo sia.
Cioè, questo episodio di Mare Fuori, che Francesco ha appena visto, che diciamo è uno dei migliori episodi, di quelli più ricordati, ed è quello della rivolta carceraria, in cui... è uscito anni fa, quindi dovete saperlo, Ciro muore.
Spoiler alert!
Però, voglio dire, 3 anni fa dovevate vederlo. Ecco, questo episodio in realtà in partenza doveva essere girato, tenetevi forte, da David Lynch. Lynch doveva girare l'episodio e... sarebbe successo che l'accoltellamento di Ciro avrebbe generato un crash temporale, spazio-temporale, e i detenuti sarebbero stati trasportati nella loggia nera di Twin Peaks, dove avrebbero incontrato i loro doppelganger, insomma, ci sarebbe stato questo momento onirico. In realtà poi la direzione Rai ha bloccato tutto.
Capisco.
Ho proprio la sensazione che questa sia una delle cose vere.
Vere, sì.
Questa l'ha raccontata lui in varie interviste. Poi saprete sicuramente che Mare Fuori è disponibile anche in altri paesi, sono stati comprati i diritti, tra cui molti paesi dell'America Latina. È successo che anche personaggi famosi, ovviamente, del Sud America hanno visto la serie, tra cui il noto rapper colombiano J Balvin, conoscerete, no? Ha guardato la serie, è diventato fan e soprattutto si è innamorato di un personaggio, di Cardio Trap, il cantante del carcere, no? E ha deciso di portarlo col sé nel suo tour internazionale, quindi Cardio Trap farà le aperture di tutti i live di DJ Balvin.
Scomparirà anche il tango in mezzo alle chiappe.
Probabilmente.
Sì, è l'inizio di una carriera florida. Ecco, poi, come saprete anche questo, ci sono personaggi, soprattutto nel cinema italiano, che interpretano sempre un po' gli stessi ruoli, no? Un po' a livello stereotipico anche, e ricorderete sicuramente Nicolas Vaporidis, che interpreta sempre un po' il pischello, un po'...
pure se c'ha 65
anni. Un po' scanzonato, un po' così precario, perso, eccetera. Vaporidis oggi ha 40 anni, però secondo gli sceneggiatori Rai il ruolo del chiattillo doveva essere suo. E è successo però che Vaporidis appunto ha rifiutato perché secondo la sua opinione la serie era esageratamente popolare e lui preferisce lavorare a prodotti de sé.
Tutto questo nonostante, leggo adesso, Nicolas Vaporidis sia il vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, quindi mi sa che nel frattempo ha cambiato idea.
Però c'era sempre il Mare Fuori.
È vero, c'era stavo Mare Fuori.
Poi per concludere, è uscita appunto, ci sono la quarta, la quinta, la sesta stagione in produzione di Mare Fuori. Si sta pensando anche a uno spin-off di Mare Fuori. In realtà diversi spin-off che possono essere ambientati un po' in tutte le carceri italiane, no? Per fare un Mare Fuori italiano. Uno di questi spin-off dovrebbe essere girato nel carcere minorile di Bologna. Chi conosce Bologna sa che il carcere minorile si trova in Via del Pratello. Tant'è che l'idea della produzione è quella di chiamarlo Pratello Fuori. Quindi questo sarebbe il cambiamento. La differenza qual è? Che dalle sbarre a Napoli si vede il mare e quindi questa fonte di ispirazione. A Bologna invece si vedrebbero queste orde di persone sbronze, ubriache, moleste che si aggirano per la via. Non si sa se sarà un successo, però l'idea è curiosa quantomeno.
Bene.
Grazie
Andrea.
Molto interessante.
La mia rubrica preferita comunque in generale, cioè la mia rubrica non di ragù, perché poi non è che ne abbiamo mille. La mia rubrica preferita in generale tra le rubriche.
Vi allegheremo comunque nei link alla puntata anche le interviste di David Lynch.
Certo, sì, tutto certo. Il materiale ovviamente sarà
quella legato. Credo avevo letto e si trovava solo nel deep web, però effettivamente sì, però... non a caso. Va bene, quindi secondo me ci stiamo avviando alla conclusione e loro hanno cercato di spiegare a me, poi mi sono inserito pure io in corso d'opera perché mi piace parlare di cose di cui non so, di spiegare effettivamente il successo di questa serie, e più o meno mi sembra che qualche elemento siamo riusciti a tirarlo fuori. Non so francamente se avete voglia di ripercorrerli oppure, cioè, se no andate indietro e ve li risentite, che cazzo ne so io. Non so se invece forse in conclusione avevamo qualche altro contributo.
Abbiamo
da
altri contributi da far sentire che vi faranno ridere ma anche riflettere.
Diciamo ce n'abbiamo uno che semplicemente spiega che cosa è successo nella vita di questa persona da quando ha iniziato a guardare Mare Fuori, e poi due diametralmente opposti che provano a spiegare da prospettive, mi sento dire, ideologiche ma soprattutto esistenziali, radicalmente diverse, il successo della serie Mare Fuori. Francesco, c'hai i controlli, decidi tu da quale cominciare.
Ok.
Allora, un contributo su Mare Fuori. E vabbè, io da quando ho iniziato a guardare Mare Fuori la mia vita è cambiata, perché praticamente non esco più di casa la sera, ho smesso definitivamente di studiare, comunico con i miei coinquilini solo ed esclusivamente in un proto partenopeo, e dai, se la mettiamo in cifre ti direi Mare Fuori 50% monnezza, 40% Rai fiction italiana, 10% coraggio.
Secondo me questa recensione è talmente autoconclusiva che l'unica cosa che si può dire è grazie Mattia.
Sì, non serve commentare oltre, direi, anche le percentuali perfette.
Sì, sì, poi se dovessimo mettere in cifre, come se, diciamo, è normale mettere in cifre percentuali i giudizi sulle cose, come se fossero tipo gli ingredienti.
Però... Ma Mattia è un grande esperto dei grafici a torta.
Esatto.
Ah, ecco.
Un grande esperto italiano.
Allora.
E abbiamo anche qualcos'altro.
Abbiamo un contributo che vi verrà proposto censurato, perché chi l'ha inviato ha espressamente chiesto di aderire al nostro programma di protezione
testimoni,
che comunque è molto credibile, più credibile di quello che dovrebbe salvare la moglie di Carmine Di Salvo, ma comunque
spoiler.
Diciamo che questa persona la chiameremo il cavaliere.
Il cavaliere.
Per quel che riguarda invece gli altri italiani, un mio amico diceva che non sono in grado di distinguere fra i bastoncini Findus e il branzino, oppure fra un Lagren e un San Crispino. In due parole mi verrebbe da dire: accettano qualsiasi cosa, e infatti hanno anche accettato il fascismo storicamente. Gli italiani mangiano la merda.
Non so che dire, è uno veramente dei Questo è l'apocalittico, sì. Tra i nostri, diciamo che abbiamo gli ultimi due pareri che abbiamo, sono un parere apocalittico e un parere integrato. Noi per costituzione identitaria, politica, storica, culturale e quant'altro non siamo né apocalittici né integrati.
Noi osserviamo.
Francesco tende verso l'apocalittico, però
svolta adorniana recente.
Sì, Francesco ha avuto una svolta adorniana, io comunque mi rifaccio invece al maestro Umberto e spero anche Andrea, né apocalittico né integrato.
Senza dubbio, sì.
A questo punto andiamo con l'ultimo parere, quello apocalittico, per il quale ringrazio Maria Chiara.
Integrato questo, non apocalittico,
ho
giusto?
Ho detto è stato un lapsus, esatto, sì. È stato un lapsus.
Allora, per me l'unicità di Mare Fuori è nei primi episodi. Fa una grande operazione non di scrittura, perché alla fine se guardiamo l'evoluzione delle puntate la scrittura è abbastanza basic, ma fa una grandissima operazione nello studio del personaggio principale nella prima puntata, perché il protagonista Filippo è un ragazzo milanese che si ritrova tra virgolette a commettere un omicidio, nel senso che dopo una serata passata in discoteca in stato di ebbrezza si ritrova con gli amici su una cisterna a Napoli, si sfidano a fare delle foto appesi per le gambe a questa cisterna e quando tocca al suo amico Filippo non riesce a reggere bene la presa, l'amico cade e muore. Quindi il protagonista tocca veramente molto, secondo me, la pancia di ognuno di noi, nel senso che tutti noi ci siamo ritrovati almeno una volta a domandarci quando si è davanti a un bivio, no? Alcuni bivi che ti fanno capire quanto la vita possa cambiare da un momento all'altro e quanto alcuni errori possano rivelarsi poi fatali.
Va bene, ringraziamo sia il Cavaliere che Maria Chiara per due pareri che più diametralmente opposti non potevano essere.
Abbiamo forse un ultimo contributo di un'altra nostra amica napoletana, che anche questo direi che
vale la pena.
Echiano.
Allora, Mare Fuori per me come serie trash è bellissima, solo che cioè, non ha nulla di intellettuale o di denuncia sociale come vuole far credere, cioè proprio minimamente zero, è tutto narrato in modo proprio banale, pressappochista, con gli stereotipi e bla 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 bla. Però io l'ho vista tutta, me la sono divorata, tipo sono stata 2 giorni a vederla tutto il giorno, perché niente, mi piacevano le love story che si sono create in ciuci, cioè di base per gli inciuci, l'ho vista per spegnere il cervello, molto carina. Ah, aggiungo una cosa, sono di Napoli e gli attori di Mare Fuori, soprattutto Nalizza, non sanno parlare in napoletano, cioè loro napoletano, non è vero napoletano.
Vabbè, quindi una forte bocciatura per Nalizza.
E secondo me comunque questo più che un contributo ichiano è un contributo adorniano, ma senza sapere di esserlo, molto francofortista per quanto mi riguarda.
Non mi sento di aggiungere
nient'altro, no. Infatti secondo me ci possiamo salutare e io volevo solo, insomma, beh, saluto voi, vi ringrazio e ringrazio chi è stato all'ascolto fino adesso, chi è al mare dentro, chi è al mare fuori, chi ce l'ha sia dentro che fuori.
Chi c'ha la secca e non ce l'ha per niente.
Ci sentiamo presto, molto presto.
Molto presto.
E io volevo chiudere come ho aperto, perché mi piacciono le
ring-composition
circolari. E quindi ho aperto con una poesia, chiudo con una poesia. Mangio 6 Xanax, baby, mi sveglio più ricco di prima. Soldi, soldi, soldi. Ai piedi Valentino Rosa come fossi una bimba. Bimba. Chiamo la tua ragazza bimba, Hermes sopra la cinta. A colazione mangio pollo, a cena soldi e cocaina. Alla prossima.
Ciao.
Grazie per aver ascoltato Ragù, un podcast a cura di Emiliano Ceresi e Damian Pellegrino. Ai microfoni si alternano da Roma Emiliano Ceresi, Mattia Fiorillo e Giacomo Ferrara, da Bologna Damian Pellegrino e Francesco Barchiesi. La cura del suono e la post-produzione sono di Alessandro Muscarà, le grafiche di Edoardo Tedone e Sofia Valtroni, il logo è di Bianca Spinelli. Per la sigla ringraziamo il quartetto Cetra.